Allora, mi chiamo Massimo Liverani, faccio parte di FKL circa da una decina d'anni, con interessi vari. Il mio interesse per questo tipo di argomento è stato quasi casuale, perché mi interesso sempre di suoni, di acustica e di queste problematiche anche fisiologiche del suono. E ricercando su questo argomento mi sono imbattuto in questo terribile argomento, che è l'uso del suono per ferire le persone, cioè per fare del male alle persone. Questo è un corso abbastanza base in cui cerco di dare delle definizioni globali per tutti. Non so se magari per qualcuno queste cose sono ovviamente scontate, magari per altri un pochino meno. Vedo che ci sono diverse persone magari con diversa preparazione anche sull'argomento. Quello che volevo dire è che il suono di solito si distingue in rumore e musica. Però questa definizione ultimamente ovviamente è stata trascesa, quindi non si può più parlare di questo tipo di definizione. Infatti la musica è fatta di tante parti, come ultimamente anche di rumore e di musica. Però la cosa che vorrei specificare in maniera un pochino più approfondita è che quello che spesso noi definiamo rumore a noi ci dà una sensazione sgradevole, quindi si pensa a qualcosa di sgradevole. Mentre il resto, quello che definiamo più musica, ci dovrebbe dare una sensazione gradevole. Questo è un problema psicoacustico, non a tutte le persone ha lo stesso tipo di effetto. Comunque, lasciamo questo tipo di definizione e cerchiamo di basarci su come si crea il suono. La legge che governa l'emissione sonora è la teoria ondulatoria, quindi il suono è vibrazione. Oggetti posti in vibrazione creano dei suoni. Questo suono, come ho detto prima, non sempre è piacevole, talvolta il suono è anche un suono sgradito. Ovviamente nel nostro caso delle armi sonore, i suoni più utilizzati sono quelli sgraditi, cioè quelli che a noi provocano sensazione di fastidio. Quindi abbiamo detto il suono è vibrazione, la vibrazione è misurata in periodi al secondo, in hertz, quindi esistono suoni bassi e suoni acuti, questo mi sembra chiaro. Quindi suoni, ultrasuoni che sono sopra i suoni acuti, classicamente sopra i 20.000 Hz, e subsuoni che sono sotto i 20 Hz, che sono i suoni più bassi. Un altro dei parametri con cui il suono viene definito è quello dell'intensità sonora. L'intensità sonora si misura in decibel. Per fare un esempio, in questa stanza ora io che parlo e voi che state ascoltando, arriveremo circa a 70 decibel di intensità di picco. Fino a 105 dB a decibel la conversazione comincia a diventare complessa da capire anche a breve distanza. Mi immagino nelle discoteche quando le persone parlano e non riescono a ascoltarsi. Però ecco un'altra cosa importante: il nostro orecchio non percepisce suoni allo stesso modo, cioè tutte le frequenze non vengono percepite allo stesso modo. Ha una specie di taratura, ha una curva di risposta al nostro orecchio. E la curva di risposta del nostro orecchio è chiamata curva esofonica, come vedete in questo grafico. Quello che vi ho detto qua sono i parametri che vi ho detto prima a voce. Come vedete, il nostro orecchio è particolarmente sensibile intorno a 3.000-4.000 Hz, che infatti corrisponde alle frequenze che vengono usate nel nostro parlato. Quindi il nostro orecchio è naturalmente sensibile alle frequenze medie, perché sono le frequenze della nostra comunicazione. A queste frequenze si può arrivare ovviamente molto prima alla soglia del dolore. Se vedete la curva in alto è la curva della soglia del dolore, in questo caso si può arrivare anche solo con 105 decibel a 4.000 Hz. Quindi con pochi decibel a quella frequenza si può arrivare a far male. Mentre su frequenze più acute o più basse occorrono più decibel per poter arrivare alla soglia del dolore. Allora, parliamo di danni fisici del suono. I danni derivati ad una esposizione a rumori forti e continui, e questo è molto importante perché spesso non si parla dei rumori continui, ma anche i rumori continui, se non sono forti, possono provocare danni. Questo è importante. Questo purtroppo la nostra legislazione non lo comprende in maniera completa. Si parla solo di alcune di soglie di rumore, ma non dei rumori invece continui, ma bassi di intensità, che invece provocano fastidio. Allora, il professore Artori Arpini ha dimostrato, per esempio, che alcune popolazioni che vivono nel deserto hanno conservato una sensibilità molto maggiore della nostra ai suoni. Noi occidentali stiamo piano piano perdendo capacità uditiva e E questo purtroppo è stato dimostrato, perché viviamo in un ambiente acustico molto inquinato, spesso, ovviamente, non tutti, ma quelli che vivono nelle città rumorose, in ambienti particolarmente rumorosi, o fanno un lavoro in cui stanno in ambienti rumorosi, purtroppo, piano piano, con il tempo, rischiano di perdere capacità uditiva. Quindi capacità di definire, di sentire i suoni a bassa intensità, quindi a basso volume, e questo può provocare dei problemi, anche se poi inizialmente magari uno non ci fa caso, no? Però poi piano piano con l'età questo problema comincia a sorgere e a venire fuori. Allora, i principali danni dal rumore quindi sono uditivi, ma anche extra uditivi, questo è molto importante. Danno alle strutture dell'orecchio, ma anche nervose, quindi alle cellule ciliate dell'orecchio, che sono quelle che fanno, trasmettono il rumore al nervo acustico. Oltre a problemi al timpano, ma quelli sono per quanto riguarda traumi o shock, cioè problemi meccanici dell'orecchio. Quindi molto, molto può essere danno anche alle strutture nervose, oltre a quelle meccaniche. Poi, dilatazione delle pupille, quindi difficoltà nell'apprezzare le distanze, rilevare la riduzione del campo visivo e del colore rosso addirittura, o minore, questo del colore rosso non lo so, ma comunque pare che sia un problema proprio di quel tipo, e minore visione notturna, cioè difficoltà a vedere di notte. Può addirittura incrementare l'ormone tiroideo, palpitazioni di cuore, il cuore può cominciare a palpitare, diminuzione della gittata cardiaca, quindi anche il cuore stesso può avere danni se viene sottoposto a uno stress acustico. Aumento della frequenza respiratoria, contrazione della muscolatura liscia dello stomaco e dell'intestino, danni al sistema riproduttivo addirittura, diminuzione della fertilità, calo del desiderio sessuale, minor peso dei neonati, tensione muscolare soprattutto alle gambe, vasocostrizione capillare con un conseguente disturbo dell'erorazione dei vari organi, e quindi anche queste sono cose molto importanti. In pratica quello che si va a colpire con questo tipo di armi sono proprio questo tipo, quindi più che causare una sordità, spesso causano malessere fisico. Il suono può anche causare danni neurologici. Alcune frequenze subsoniche, per esempio dai 4 ai 12 Hz, quindi subsuoni, suoni che non riusciamo a udire con il nostro orecchio ma che si odono nel nostro corpo, interagiscono con la corteccia cerebrale, inducendo stati di coscienza alterati del sonno e del rilassamento. In pratica alcuni studi hanno dimostrato che alcuni suoni subsonici interagiscono con la corteccia cerebrale. Non so se avete sentito parlare tempo fa dei dozer, della droga acustica, roba del genere, hanno fatto anche dei servizi sul telegiornale. Ecco, questi dozer si basavano proprio su questo tipo di principi, quelli che vengono anche detti battimenti binaurali. Si può indurre le persone a rilassarsi o al contrario, indurre a stati di agitazione e di panico tramite questo tipo di frequenze, se ovviamente sottoposte in maniera continua e in maniera abbastanza senza interruzione. Violenza e suono nella storia. Da sempre l'uomo ha usato il rumore per imporsi sugli altri. Quindi il suono è stato usato negli eserciti. Il rumore come arma di offesa, come sistema anche per organizzare le trombe, le cornamuse, ma pensiamo anche alle manifestazioni, alle persone che urlano o scandiscano slogan, anche negli stadi. Anche questo dà idea di essere organizzati. Quindi si usa il suono come forma di aggregazione sociale, come forma di unificazione anche, e quindi rumore spesso uguale possanza, cioè più si fa rumore più si è potenti. Allora, ovviamente il suono con le armi moderne è cambiato, cioè il suono, il rumore viene utilizzato in maniera tecnologica, quindi non più come forma musicale, diciamo tra virgolette, ma in maniera più tecnologica. Per esempio, nella striscia di Gaza l'esercito israeliano ha utilizzato bombe soniche che simulano un attacco di missili. In pratica sarebbero bombe che fanno solo rumore, simile a quelle di un attacco missilistico. Il risultato, secondo alcune fonti mediche locali, sarebbe quello di far vivere la popolazione in continuo stato di panico, di allerta e di terrore. Quindi il suono usato per simulare un attacco di guerra vera e quindi indurre le persone al terrore, che poi è quello il fine, no? Spesso di molti eserciti. Quello che vedete qui montate su queste immagini è un MRAD, e quello a destra è un LRAD. L'American Technology le produce, sono prodotte e vendute. Medium MRAD significa Medium Range Acoustic Device. LRAD, Long Range Acoustic Device. Dopo vi farò ascoltare anche un video in cui si sente il suono di questi apparecchi. Sono usate per sedare le manifestazioni, le rivolte, per ora. Però, addirittura, i primi esperimenti su armi acustiche moderne risalgono addirittura alla Prima Guerra Mondiale. Si trattava di una specie di cannone infrasonico ad esplosione, capace di direzionare il suono con una parabola. Ora qui immagini di questo non mi sembrano averle, no? Cioè, in pratica, anche durante la Prima Guerra Mondiale avevano studiato delle forme di armi acustiche, però non hanno avuto molto successo. Solamente questa specie di cannone infrasonico che doveva in realtà simulare un'esplosione, una botta infrasonica, ma che poi per fortuna, anche perché la tecnologia non è stata in grado di gestirlo in maniera completa. Negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, alcune prove sono state fatte da parte dell'esercito tedesco. Anche l'esercito tedesco ha provato a usare armi acustiche, ma sono state abbandonate in quanto la tecnologia di allora, per fortuna, non ne permetteva un utilizzo concreto. Cioè, queste armi acustiche facevano effetto anche sulle persone stesse dello stesso esercito, perché il problema del suono è che non si riesce a direzionare, cioè a dargli una direzionalità precisa. Quindi è un problema gestirlo, no? Questo mi immagino sia abbastanza chiaro. Il dottor Camra, un americano, ha inventato un apparecchio di registrazione a filo all'epoca che è stato utilizzato per diffondere il suono ad alto volume durante la battaglia del D-Day, durante lo sbarco americano in Normandia. E questo sembra certo da alcune fonti. Cioè, sono stati utilizzati dei registratori, anche in questo caso, che simulavano rumore di battaglia, quindi non erano altro che dei registratori che davano diffondevano il suono e basta. Invece un altro esperimento particolare è stato fatto dal professor Vladimir Gavro nel laboratorio elettroacustico di Marsiglia. Ha notato che vibrazioni a bassa frequenza del nuovo sistema di ventilazione del suo laboratorio facevano ammalare più spesso le persone. Ha concluso che le onde sonore di frequenza ultra bassa, circa 10 Hz, erano l'ideale per la generazione del raggio della morte sonico. Gavro ha costruito quindi un apparecchio che consiste di una macchinetta d'aria compressa e a pressione agganciata a una specie di fischio che ha avuto apparentemente un effetto piuttosto drammatico, ha detto Gavro. Fortunatamente potevamo spengerlo rapidamente, si continuava a star male per ore, tutto in noi stava vibrando, stomaco, cuore, polmoni, anche tutte le persone negli altri laboratori erano molto disturbate e molto arrabbiate con noi. In realtà questa macchinetta avrebbe inventato Gavro ha avuto una fama un po' superiore a quello che si meritava, anche perché il governo francese ha amplificato la sua efficacia per motivi di propaganda bellica. Ma in realtà la foto, resa pubblica 30 anni dopo, l'apparecchio era non più grande di un vassoio da tè, quindi anche in questo caso c'è stata un'esagerazione in questo senso. Allora, quello di cui vi dicevo prima, ritorniamo a parlare di queste armi acustiche moderne che sono state diffuse e inventate. L'American Technology vende l'MRAD e l'LRAD da installare su autoblindo sulle navi e questi apparecchi sono utilizzati anche nella lotta contro la pirateria navale. Spesso l'LRAD è in grado di raggiungere 2 km circa di portata di suono ed è in grado di trasmettere delle frequenze che disturbano e anche la voce, perché sono anche dei megafoni. Cioè, se sono dotati di microfono e volendo possono portare la voce molto, molto lontano per dare dei messaggi. In questo caso però viene usato solo per disturbare. Allora, ma non solo in campo prettamente bellico, quindi in questo caso, oppure antiterroristico, diciamo. Per uso privato si possono trovare armi acustiche. Quindi esiste la pistola acustica. Questa pistola è in grado di emettere una discreta sirena a discreta potenza, mi sembra sui 130 dB, con una pilettina a 9 volt e che arriva fino a 15 metri, quindi una gittata abbastanza... Ovviamente sono armi per uso di difesa personale di persone che hanno problemi di essere aggredite, ecco. Come lo spray a peperoncino qualcuno potrebbe decidere di usare la pistola acustica, ecco. Quello di cui mi volevo anche un pochino soffermare è più preoccupante, che ovviamente la tecnologia non si sta fermando qua. Stanno facendo esperimenti con gli ultrasuoni. E gli ultrasuoni sono molto pericolosi. Gli ultrasuoni, a differenza dei suoni, sono in grado di essere direttivi. I suoni più sono acuti e più in realtà sono direttivi. L'ultrasuono è quasi un fascio, cioè è possibile proiettare un fascio di ultrasuoni. Ovviamente che male ci fa un fascio di ultrasuoni? Tanto noi non li odiamo, no? Potreste dire giustamente, no, non è proprio così. Gli ultrasuoni, se a frequenze forti, molto elevate e a intensità elevate possono essere dannosissimi per il nostro organismo. Gli ultrasuoni possono trasportare suoni. Questo è una delle recenti, abbastanza recenti innovazioni, è questa. Cioè è possibile modulare gli ultrasuoni in modo tale che fungano da portante per suoni veri. A quel punto il suono sarebbe portato in maniera direttiva, in maniera come un raggio e in maniera molto, molto forte, anche lontano. Esistono già alcuni altoparlanti che funzionano in questo modo. Questa teoria, diciamo, è già stata messa in pratica. Su alcune automobili, su alcuni esperimenti, questo farebbe molto comodo perché si creerebbe un raggio di suono e, per esempio, vi faccio un esempio banale, in una discoteca se uno volesse ascoltare il suono solo in quel punto, in questo modo lo potrebbe fare. Certo ci sono altri problemi connessi, perché il suono verrebbe rimbalzato da un'eventuale parete e ritornerebbe proprio come un raggio in giro facendo delle strane riflessioni, quindi è anche pericoloso poter usare una cosa di questo tipo, però gli esperimenti li stanno facendo. Il problema è che stanno facendo esperimenti di questo tipo anche in campo bellico. Come vedete, infrasuoni, quindi suoni molto bassi, a bassa potenza, danno sensazioni di malessere generale e mal di testa. A media potenza possono anche indurre il vomito, spasmi intestinali, vertigini. Ad alta potenza addirittura disgregazione delle viscere, delle cavità intercorporee, seri problemi al cuore, rottura di vetri, insomma tutto quello che... perché l'infrasuono è una vibrazione in realtà, ma una vibrazione fortissima. Mentre i suoni acuti possono dare, anche in questo caso, malessere, sordità temporanea, come quando vi capita di sentire il fischio nell'orecchio perché avete sentito, e si chiama TTS in questo caso, il Temporary Threshold Shift, il famoso fischio nell'orecchio. A media potenza posso dare il permanent threshold shift, cioè il danno acustico permanente, che è quello più grave ovviamente. Ad alta potenza i suoni acuti possono dare calore, ustioni, incendi, cioè bruciano. Cioè i suoni acuti ad alta potenza danno fuoco alle cose. E un'altra di questi apparecchi è il MAD, il Magnetic Acoustic Device, sviluppato da questa HPV Technology. Questo serve per mandare del suono, probabilmente in questo caso si fa... uso, infatti si parla di laser-like, di tecnologia ultrasuoni. Questi sono generatori di ultrasuoni che possono portare il suono normale, quindi possono avere una portanza di suono, però trasportati in maniera direttiva con gli ultrasuoni. Questa è la prova che ci stanno lavorando. Queste sono tutte immagini che si può trovare su internet. E queste invece sono le tecnologie infrasoniche. Allora, l'ultimo esempio di studio che stanno facendo sull'argomento è una specie di bazooka. Cioè, hanno capito che si può fare un'arma portatile basata sugli infrasuoni in grado di dare una brotta infrasuonica così forte da polverizzare addirittura, lo dicono, un bunker, oppure di mettere fuori cose i suoi occupanti. Questo ancora, diciamo, in via del tutto sperimentale, però sicuramente l'idea di poter mettere, diciamo, fuori uso, di destabilizzare persone che sono dentro un ambiente, al di fuori dell'ambiente, fa molto gola agli eserciti. Perché questo è un problema che loro hanno spesso, quando non vedi, non sai, però sai che dentro c'è un problema, dentro un posto e non puoi vedere al di fuori, avere un'arma di questo tipo per loro sarebbe l'ideale. E loro la chiamano Penetrating Direct Energy Weapon, PDEV. Queste sono invece un po' di norme di igiene acustica che a me piace delle volte dare un po' alle persone, quindi evitate gli ambienti rumorosi, attenzione ai rumori subdoli, cioè quelli continui, i rumori tipo ronzii, vibrazioni eccetera, perché anche quelli danno fastidio. Se siete sottoposti a rumori oltrepassano la soglia di tollerabilità per un lungo periodo, indossate protezione antirumore, quindi poco le cuffie sono molto pericolose, soprattutto quelle in ear, quelle dentro le orecchie. Cerchiamo noi stessi di generare meno rumore possibile, quindi con radio, impianti stereo eccetera. Cerchiamo di vivere il più possibile ambienti sani dal punto di vista acustico e cerchiamo di far vedere a tutti che gli diamo importanza. Questo è fondamentale. Magari se siete in un posto in cui tengono la radio, eccetera, dite, ma si può possibilmente avere un volume più basso. Quindi concediamoci il più possibile momenti di silenzio per rilassarci, smorzare la fatica al nostro orecchio, al nostro sistema nervoso. Non alziamo mai la voce, perché anche alzare la voce è una violenza. E invitiamo a non farlo. Questo, diciamo, ci consente di avere un comportamento anche più civile e più corretto. Vorrei finire con una citazione da un film di Federico Fellini, La voce della luna. Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Grazie.